dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
Ed eccoci all'appuntamento con la trasmissione di Radio Cooperativa che arriva dalla zona delle Dolomiti, dal Bellunese. Un saluto da parte mia, Zenone Sovilla. Saremo insieme, se lo vorrete, per un'ora e mezzo, dalle 17.30 fino alle 19, come sempre, il martedì fin dal 2011. Va in onda questa trasmissione di notizie e approfondimenti che partono appunto dalle montagne bellunesi e affrontano tematiche locali ma anche più generali. Questa è la trasmissione di martedì 11 settembre 2018 che sarà poi replicata anche il 25 settembre 2018. Proseguiamo sui sentieri partigiani della Costituzione questa settimana, come la settimana scorsa, quindi con l'ascolto del dibattito, della discussione politica che si è svolta durante questa iniziativa tenutasi il 26 agosto scorso sui sentieri delle frazioni bellunesi di Bolzano e di Tisoi. Siamo stati ospiti fra l'altro del Comitato degli Usi Civici di Bolzano Bellunese e di Vezzano alla Casera Tovena, che è una struttura nella quale poi abbiamo anche tenuto questo dibattito che la settimana scorsa vi ho proposto nella sua parte iniziale e che oggi ascolteremo nella parte conclusiva, alla quale aggiungeremo anche un'altra voce che viene dalle Dolomiti, una voce che purtroppo non è più fra noi perché ci ha lasciato nel 1995, Alexander Langer, ma è una voce che è ancora molto forte e sempre più profonda in questi tempi nei quali è sempre più evidente quanto fosse lucida l'analisi e anche la proposta politica di Alex Langer, purtroppo largamente inascoltata, ma ora attuale per tutta una serie di questioni che sono rimaste sostanzialmente irrisolte, a cominciare dalla crisi ecologica, ma anche dalla questione delle migrazioni epocali, il problema del sistema produttivo, la distribuzione della ricchezza, dei redditi, tutte tematiche che lucidamente Alex Langer aveva messo a fuoco nella sua attività, i conflitti, le guerre, la necessità di attivare forme di prevenzione e di gestione di questi conflitti per superarli nella via del dialogo e del confronto politico. Alex Langer, dunque, lo ascolteremo dopo aver ascoltato le voci di questa camminata partigiana sui sentieri della Costituzione che si è tenuta il 26 agosto scorso sui monti sopra Belluno.
Death do us part, here healthy or sick, I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far, watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your own.
Psychically in tune to thee.
stars, we already are. You and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are. You and me, psychically in tune to the stars.
L'artista americana Kelly Macy, questa canzone si intitola In Tune, la sigla da qualche anno di Voci dalle Dolomiti. Kelly Macy rilascia le sue musiche con licenze libere Creative Commons, quindi si tratta di opere liberamente scaricabili e fruibili andando nel web e per esempio utilizzando il freemusicarchive.org. Anche la nostra trasmissione Voci dalle Dolomiti è rilasciata in podcast secondo licenze libere Creative Commons, la trovate a radiocooperativa.org e anche nel sito bellunopop.it. Dunque questa settimana torniamo sui sentieri della Costituzione per ascoltare la seconda parte dell'incontro svoltosi il 26 agosto scorso a Belluno. In apertura abbiamo parlato dell'appello lanciato dal gruppo giornalisti contro il razzismo, con alcuni colleghi abbiamo lanciato già da mesi, in giugno, questo appello affinché si eviti di essere come mass media la cassa di risonanza critica delle dichiarazioni dei politici che fanno demagogia e campagna elettorale permanente utilizzando tematiche come l'immigrazione, in particolare di questi tempi, per ottenere facili consensi sociali parlando alla pancia, alle paure, alle preoccupazioni delle persone, soprattutto delle persone meno abbienti che stanno vivendo grosse difficoltà economiche e la cui attenzione però viene spesso distratta da parte del mondo politico, richiamandola appunto su altre vicende che sono critiche e che riguardano persone in realtà ancora più in difficoltà e che cercano una vita meno difficile, meno dura, meno dolorosa altrove e che invece trovano ad accoglierli spesso dei politici che strumentalizzano il dolore, la fuga dalle guerre, la fuga dalla miseria a scopi meramente elettorali e con dichiarazioni quotidiane riportate spesso acriticamente dai mass media, anche se sono enormi menzogne molto spesso, questi demagoghi riescono sostanzialmente ad accrescere la loro posizione di potere. L'appello di giornalisti contro il razzismo è dunque ai mass media affinché soppesino le dichiarazioni di questi politici e le riportino ai lettori, agli ascoltatori, ai telespettatori all'interno di una cornice critica che fornisca dunque agli utenti le chiavi interpretative per rendersi conto di quanto sia verosimile e di quanto sia invece pura propaganda il continuo bombardamento con dichiarazioni che possono alludere alle crociere piuttosto che ai giovani palestrati che in realtà sono dei profughi e così via. Riportarle acriticamente non è un servizio alla stampa libera. Ecco dunque la registrazione del nostro dibattito.
Sì, se posso aggiungere anch'io su questo aspetto di quanto sia minoranza e quanto rappresentativa invece di una parte silente di colleghi, per esempio, che a volte si trovano nell'imbarazzo e non sanno bene come gestire la situazione, che può essere, magari non è il ministro, ma è un politico locale che dice delle cose scarsamente veritiere, che come le riferisco in una situazione magari di difficoltà anche relazionale all'interno del posto di lavoro. E quindi credo che in questo contesto della nostra professione, così come più generalmente nella società italiana, manchi spesso più che la consapevolezza, la presenza di tante persone consapevoli manchi l'idea di come organizzarsi, di come trasformare questa intimità, diciamo, magari anche indignata o imbarazzata o in difficoltà o che si interroga, in un'azione organizzata che possa incidere su quei fenomeni che rischiano di portarci a una deriva di cui non si vede bene alla fine il limite, perché credo che il rischio grosso di quello che stiamo vedendo con il caso, vabbè, adesso eclatante, di Salvini sia questo spostare continuamente il limite più in là, come se uno stesse provando a vedere fino a che punto può arrivare, adesso addirittura mettersi al di sopra della legge, e quasi quasi prima che qualcuno iniziasse veramente a dire il re è nudo, diciamo, a gridare forte sta cosa, c'è voluto, sono passati tanti giorni. In più non è il primo caso di nave, tra virgolette, insomma, in qualche modo, se non sequestro, si poteva trattare di un messo soccorso, no? Questo qui sta proprio in qualche modo agendo come se potesse giustificare con il populismo, cioè con quello che lui definisce la maggioranza dei cittadini sta con me, che non è neanche vero secondo i sondaggi, il non rimanere all'interno del perimetro dello Stato di diritto. E quindi questa è una cosa gravissima. Cioè, se si apre questa breccia in una repubblica costituzionale, non sappiamo dove andiamo a finire. E qui appunto il nostro ruolo di giornalista è importante, ma in generale tutti i cittadini credo che di questi tempi saranno posti di fronte un po' alla scelta, per tornare alla resistenza, di da che parte stare, e quindi se impegnarsi per fare resistenza e intanto fermare un pericolo, poi si vedrà come riorganizzarsi, rivitalizzare questa democrazia stanca, la rappresentanza che si svuota, le istituzioni che faticano appunto a essere in connessione stretta con la società. Ci sta tutto, però c'è il momento in cui devi innanzitutto mettere a fuoco se c'è un rischio grave e intanto fermare quello. E credo che stiamo, dal mio punto di vista, stiamo arrivando in quella stagione lì in cui ci dovrà stare un po' o di qua o di là, e magari trovando anche inimmaginabili compagni di viaggio, che, come è capitato peraltro anche durante la resistenza, con delle alleanze magari anche trasversali di chi comunque non può mettere, diciamo, in secondo piano dei valori fondativi, malgrado magari possono essere strumentalmente favorevoli al suo stesso schieramento, tra virgolette, politico. Quindi penso che l'esperienza che abbiamo avuto noi come feedback dalle redazioni, secondo me si può estendere un po' alla società, che c'è un sommerso che potrebbe rianimarsi se c'è un'idea di organizzazione, di connessioni aggiungo l'ultima cosa sul ruolo dei giornalisti e su come la popolazione, gli italiani vedono la situazione attuale rispetto a Salvini, all'immigrazione, eccetera. Giusto ieri ho visto un sondaggio che riguardava la percezione del fenomeno migratorio, cioè è in aumento o in diminuzione in Italia. Secondo la maggioranza degli italiani è in aumento, cioè negli ultimi 3 anni i famosi sbarchi sono diminuiti, se non sbaglio l'anno scorso erano il 20% rispetto al 2015, e invece nella percezione alla domanda ma secondo te invece è esattamente il contrario, e questo è uno dei risultati anche di un giornalismo acritico, perché se tutti i giorni fai il megafono di uno che dice clandestini continuano a sbarcare, non sbarcheranno, basta, tutti qui, poi si scopre che in Spagna ne arrivano quasi il doppio, in Grecia malmessa come tanti quanti in Italia, e cioè, stai purtroppo facendo la sponda appunto non della parte sana ma della parte diciamo bugiarda della politica,
e stimoli questo sentimento d'odio verso io ho avuto degli scontri forti, ma proprio con degli amici cari, in quanto l'immigrato è visto come il nemico numero uno, non avendo dei dati. Ma sì, Salvini ho scoperto la settimana scorsa che esiste proprio una strategia. Voi avete parlato di media, ma adesso il cittadino medio si informa tramite Facebook.
Ah, certo.
E c'è la strategia della bestia, in quanto la bestia è proprio questa società che si occupa di creare queste fake news e di montarle per far vedere delle notizie che non ci sono. E la maggior parte della gente vede queste cose, vede che è stata vista 3.000 persone che sono utenti falsi, che appunto è ed è convinta che quello che sia che vedono su Facebook sia vero, non si pongono assolutamente l'idea di dire vado a verificare, ho un'altra fonte, ho un altro pensiero, vado a vedere, mi ritrovo i profughi di fianco a casa mia, questi profughi che sono appunto clandestini, immigrati, che non hanno voglia di fare niente, ma sei andato a vedere l'età di questi ragazzi? Sei andato a chiedergli se... No. Però li odi. C'è proprio un odio nei loro confronti che a me spiazza da persona appunto con cui ho diviso un cammino di condivisione, di apertura. E a questi cari amici gli ho detto, ma se succedesse qualcosa in Italia e noi dovessimo scappare in Africa e loro ci chiudessero i porti, le strade, cosa facciamo noi? È impossibile. Allora, perché noi invece le chiudiamo a queste persone e loro per partito preso, perché noi decidiamo ci devono accogliere? Per me ha sconvolto questa discussione torno a ripetere, con dei cari amici. Ma poi io non sono su Facebook, quindi non lo so, però ho immaginato le dinamiche che possono esserci e la cosa mi preoccupa fortemente, questo Salvini, quello che dice e come va a colpire delle persone che, torno a ripetere, sono cresciute con me, abbiamo fatto un cammino insieme e anche loro sono contagiate da questa forma d'odio. Figuriamoci delle persone che sono sempre state lontane dal mio percorso. E anche perché la storia ci insegna come l'odio riesca, no? a trasformarci e incattivirci. Anche il vice sindaco di Trieste mi ha fatto rabbrividire la cosa ha detto per la che è stato scelto come rappresentante per la Barcolaria, si chiama Barcolana, la Marina Abramovic. Il motto era siamo tutti nella stessa barca. Ma sconvolgente, cioè, a me ha fatto rabbrividire. Tutti questi episodi mi fanno dire facciamo qualcosa, no? Impegniamoci a far qualcosa. E spero che prossimamente veramente a Belluno si riesca a fare qualcosa per far vedere che non siamo soli. E io quello che mi sono detta dal momento in cui è stato eletto Salvini, che non sto più zitta. Se uno mi dice qualcosa sugli immigrati, rispondo, perché appunto il fatto di essere in silenzio, pur sapendo la mia idea, mi sembrava di essere connivente in questa situazione. Basta. Tu parli, parlo anch'io. E ragioniamo. Per poi sentirmi dire sì.
Ma infatti secondo me c'è un po' questa cosa che si è creato un clima per cui trovi uno che dice ah no, vai, basta. C'è quasi una specie di non so se sia senso di inutilità, di impotenza, ma devo rispondere a questo, cioè, o cosa, però effettivamente sta vulgata per cui è così, non trova sistematicamente il controcanto, diciamo. Malgrado appunto, sempre secondo i sondaggi che insomma, più o meno ci azzeccano, giusto l'altro ieri o ieri, non ricordo, ce n'era uno che diceva che Salvini, che come sempre proclama che aveva la maggioranza, lui rappresenta la maggioranza, anche se il giudice lo indagano, lui comunque cosa serve la legge se io ho con me la maggioranza dei cittadini, che non è vero perché sono circa il 40% quelli che approvano il suo operato, secondo i sondaggi. Sono tanti, ma non sono la maggioranza. Vuol dire anche che c'è una grande maggioranza, comunque significativa, che però si percepisce poco rispetto. Perché pensiamo appunto che non può, cioè che non può arrivare chissà dove sta minaccia, sto rischio, un governo piuttosto che un ministro, siamo così sicuri dei nostri, diciamo, delle nostre conquiste democratiche, siamo distratti, pensiamo che non è possibile farci niente.
Viene screditato come una lotta partitica spesso il dibattito. Partecipa l'altra fazione, quindi devi sminuire il mio rappresentante partitico, almeno così nelle... finito.
Cioè, in che senso dici?
C'è sì, un atteggiamento di schieramenti, non di ragionamento sulle questioni, almeno questo che ho percepito. Se difendi un valore che il ministro degli interni sta affossando, è perché stai con gli altri, non perché... Questo ho percepito io.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
State ascoltando Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, il programma che arriva dal Bellunese. Siamo arrivati alla trasmissione dell'11 settembre 2018, che andrà in replica il 25 settembre. Si tratta della registrazione del dibattito registrato nel corso della camminata partigiana sui sentieri della Costituzione, che si è svolto a Belluno, nella zona delle frazioni di Tisoi e di Bolzano Bellunese, una zona fra l'altro attraversata dal sentiero parlante dei bersaglieri e dei partigiani, che fu anche particolarmente segnata dalla presenza della resistenza dei partigiani, ma anche della rete capillare di resistenza che si faceva all'interno di ogni famiglia, di ogni casa, dando appoggio appunto e mettendo in atto delle iniziative a favore della lotta di liberazione. Questa settimana dunque ascoltiamo il dibattito che si è svolto e che ha preso le mosse dalla questione della rappresentanza democratica, della demagogia, del populismo, sulla quale tra l'altro si sofferma un appello lanciato dal gruppo Giornalisti contro il razzismo, che invita a un esercizio critico della professione, in particolare di fronte a politici, istituzioni che strumentalizzano tematiche specifiche a fini puramente propagandistici, anche diffondendo quotidianamente sotto varie forme delle informazioni o delle opinioni che non corrispondono per nulla alla realtà e che travisano la situazione di cui si parla, per esempio nei casi dei profughi che raggiungono il nostro paese o che tentano di farlo. Ecco dunque la parte seguente di questo dibattito.
No, ma è quello che dà proprio fastidio è l'odio. Io ho una collega di lavoro che vive vicino al lago. Ci sono adesso i profughi. Ah, io le mie figlie non le faccio uscire. Ci sono quei due neri lì. Voglio dire, sono ragazzi. Hai problemi delle tue figlie perché sono ragazzi che non conosci. Prendi le tue figlie, vai in questa struttura, ci parli. A me è quello che proprio non tollero. E appunto, come ho detto, da quando è stato eletto Salvini non sto più zitta, cosa che magari prima per il poeto vivere, perché dici no, ognuno la pensa alla sua maniera, no, adesso proprio, voglio dire, se andiamo a vedere i reati, non sono tanti i richiedenti asilo, ma chi ci uccidono a noi femmine, voglio dire, è il marito, il compagno, il fidanzato, e quelli sono in aumento di reati. E instaurare così un rapporto delle due ragazzine che non possono uscire di casa, che non possono più andare al lago, perché appunto c'è questa comunità di ragazzi, perché hanno la stessa età, per l'odio, perché torno a ripetere, senza nessun motivo, a me infastidisce. Poi sì, ci può essere anche la questione politica, ma principalmente quest'odio che si sta instaurando nelle persone.
Poi c'è uso molto questo termine buonista, radical chic, che praticamente sono delle parole prive di spessore dietro, utilizzate semplicemente per screditare posizioni riflessive, posizioni critiche, posizioni che vedono la complessità, perché è semplice, è troppo faticoso, no? Comprendere le sfaccettature di quello che si ha di fronte. Adesso radical chic per un periodo è diventato l'insulto più orribile che si poteva rivolgere a chiunque.
Io volevo dire, rispetto anche proprio al ruolo dei giornalisti a queste cose qui, cosa possiamo fare? Per esempio aiutare nella lettura delle affermazioni di un politico. È un argomento tipico che viene utilizzato normalmente una volta dalla destra o dall'estrema destra, adesso non solo. Il precedente governo ci ha insegnato che non è solo più lì che annidano certi modus operandi, diciamo. E uno tipico che Salvini utilizza tanto è quello, per esempio, di dire solo il 3%, il 5% di quelli che arrivano in realtà poi si dimostrano avere diritto di rimanere, perché le commissioni, in realtà poi ci sono delle commissioni che devono valutare le domande dei richiedenti asilo, queste commissioni sono in parte anche politiche, e se c'è una direttiva poi che arriva dal centro, diciamo, di dire oh, rubinetti chiusi, mi raccomando, non passa più, quindi è una cosa senza senso. Quando tu la racconti devi spiegare che è una roba che, cioè, non ha senso. Oppure quando si dice che nelle carceri sono proprio stranieri, che lì, perché ci sono tutta una serie di meccanismi per cui diciamo, lo straniero non è che ha un'attitudine a delinquere maggiore, ma magari ha minori strumenti difensivi, viene più facilmente individuato perché attorno a certi ambienti è più attenta, diciamo, all'azione degli organi di polizia. C'è tutta una serie di spiegazioni per cui l'italiano, diciamo, almeno è rappresentato formalmente, ma non sostanzialmente. Per questo vale da sempre per tutti i paesi, diciamo, occidentali quantomeno, in cui si parla di questa roba, tipicamente vengono tirati fuori questi argomenti che però potrebbero facilmente essere ricollocati all'interno della loro dimensione, che non è questa, diciamo, iperbolica narrata da Salvini di turno, che può essere alle prime in Francia, in Scandinavia, c'è tutta una schiera di personaggi simili, per cui, cioè, qui, anche qui noi siamo un po'... Cioè, quanti di noi fanno punto e nella frase successiva spiegano in realtà le cose stanno così e tenete conto che ci sono tutte queste variabili per cui soppesate le parole, non so, di Salvini o di chiunque altro.
Ma posso dire una cosa? Le statistiche sui reati sono una cosa ingannevole, perché dipendono in particolar modo da cos'è reato. Allora, se tu crei il reato di immigrazione clandestina, è evidente che quello non lo commette un italiano. Ecco. E quindi le statistiche poi ti dicono che però il 20% sono... quindi se invece, che so io, abroghi come di fatto è stato fatto l'abuso d'ufficio, allora è evidente che i pubblici amministratori non commettono reati. Ma questo appunto dipende un po' da questo. Secondo me il punto vero è che... noi dobbiamo far riflettere la gente e questo non è semplice, non è affatto semplice. Noi abbiamo bisogno di un discorso, non abbiamo più la possibilità di parlare per slogan, che è appunto invece la caratteristica del centrodestra. E questo è difficile perché la gente non ha voglia, non ha tempo, perché è sensibile appunto alla propaganda spicciola delle notizie fasulle o delle frasi da bullo, e quindi bisogna creare dei luoghi dove invece sia possibile riflettere, confrontarsi, discutere. La mancanza dei partiti tradizionali secondo me è un grosso problema da questo punto di vista, l'associazionismo democratico, tutto questo è venuto un po' a mancare, insomma, no? Probabilmente non potrà essere ricostruito nulla che assomiglia a quello che fu, però bisogna porsi questo problema, cioè ritornare a ragionare, che è difficile nei momenti di crisi, per carità. D'altro canto, se pensiamo ai grandi movimenti reazionari dell'inizio del Novecento, io credo che alcuni punti di contatto con quello che sta succedendo ci possono anche essere, insomma, no? In cui la sinistra magari aveva un lessico, un linguaggio e argomenti vecchi, in parte poco spendibili, in parte poi appunto ci furono una serie di vicende storiche sulle quali è inutile ritornare adesso in questa sede qui così, però sicuramente alcuni slogan erano veicolati molto più facilmente nonostante non ci fosse Facebook, non ci fosse questo, non ci fosse quell'altro, insomma. Quindi questo è il punto. Allora, se io posso dire una cosa ai giornalisti senza nessuna pretesa, però io credo che neanche Al Capone abbia mai detto che ogni denuncia nei suoi confronti voleva dire una medaglia, insomma, no? Quindi non so se questo sia lessico d'odio, ma credo che sia assolutamente inaccettabile per quanto riguarda un ministro della Repubblica, nel senso che rispetto della magistratura non può dire io ho agito facendo quello che pensavo di fare, credo di essere nel giusto, credo l'inchiesta si rivelerà nulla di fatto, per carità, tutto quello che si vuole, ma non ci si può vantare di aver ricevuto una denuncia per quanto questa sia magari, ma questo poi bisognerà vedere, assolutamente infondata. Credo che il messaggio che si veicola così sia veramente eversivo, credo veramente pericoloso. Allora bisognerebbe forse che qualcuno dicesse. Certo. Ecco.
Ah, infatti c'è stata una timidezza nel, no? di fronte all'enormità del caso. È vero però che ci sono dei giornali che sono ormai talmente, cioè ci sono dei titoli di giornali di destra, insomma, è talmente sì che è quasi fuori dalle tue capacità di concepire la cosa, quindi sei attonito, cioè non sai neanche da che parte, cioè.
Per dire una cosa che è successa di recente, che è passata purtroppo inosservata, questa Carta di Roma fa un rapporto annuale, no? Sulle sue attività, su quello che è successo, e l'ultimo, quello dell'anno scorso, il presidente della il cui mandato scadeva di Carta di Roma era Giovanni Maria Bellu, un giornalista conosciuto dell'Unità, di Repubblica, si era occupato anche della questione di immigrazione, ha fatto un libro su quel ritrovamento a tempo di distanza in mare di cadaveri di immigrati, di un naufragio, insomma, c'è stato fatto anche un portopalo, era quindi un giornalista che è conosciuto, molto moderato, molto equilibrato, non una testa calda, diciamo, professionalmente, tutt'altro, molto rigoroso. Si è andato a leggere questo documento. Lui, in questo rapporto, il suo intervento era drammatico, nel senso che lui diceva, proprio con riferimento al fatto che c'è una parte del giornalismo, i giornali che noi etichettiamo come di destra, che però sono giornali, come dire, che sono la parte alta del sistema informativo, no? Se per bassa si intende le notizie su Facebook sparate senza che si sappia da dove vengono.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
I giornali cartacei si sa da dove vengono, quindi sono quelli più credibili, diciamo, del magma informativo. Questa parte, lui diceva, negli ultimi tempi è successo, si stanno comportando in un modo tale che dovremmo dire separarci sostanzialmente. Che non è più giornalismo, non possiamo più stare insieme nella stessa casa, perché se tu non sei più in grado, riferite a questi giornali, di rispettare le regole di base, che a quel punto non è essere di destra o di sinistra, essere pro o contro immigrati, ma tu non puoi rappresentare il falso tutti i giorni. Se tu rappresenti il falso tutti i giorni, continui a essere nell'ordine dei giornalisti, continui a, dicevo prima, gli strumenti anche per sanzionare diventano impossibili, perché non puoi fare una causa tutti i giorni per metà della redazione di Libero, del giornale, di Rete 4, della Verità, e aiutate, e poi, purtroppo ci dovremmo mettere anche qualche giornalista di Repubblica, del Corriere, perché poi insomma questi lo fanno sistematicamente, ma altri lo fanno anche insomma nelle testate più rispettabili, e questo è un problema gigantesco, perché la credibilità della professione va a ramengo, perché se dentro ci abbiamo questo corpo così grosso che se ne frega, si rischia di affondare tutti, no? Però non c'è una discussione, lui ha fatto questo intervento così dirompente, ma non se l'è filato assolutamente nessuno, però no, i giornali non li leggono più, si crede a Facebook e non alle testate più accreditate, e alla fine si rischia veramente di perdere tutto, perché io penso che l'informazione così sparata a zero, non filtrata professionalmente, ci porti al disastro. I giornali sono quello che sono, ma bisogna migliorare i giornali, non mandare tutto a monte, e siamo sulla strada invece di non riuscire a intervenire su questa cosa che riguarda poi tutti, perché tutti abbiamo bisogno di informarci, di sapere di chi ci si può fidare, di chi non ci si può fidare. Ora è una persona comune che non ha dimestichezza con le testate, io non so veramente come fa a orientarsi, perché poi i risultati sono che queste politiche prosperano. Quello che tu dici, no? Si entra dentro la mente, perché non c'è la capacità anche di distinguere. Il giornalismo dovrebbe storicamente svolgere questa funzione di fornire un punto di riferimento.
Noi di Samarcanda, con troppa sensibilità, se siamo sempre occupati con marcio arco e solidale, ci sono dei volontari che fanno delle esclamazioni che tu dici, ma non è possibile. Ed è fortemente preoccupante. Dal mio punto di vista, poi appunto ti dici, facciamo un attimo il punto della situazione, cos'è successo, cosa manca, perché proprio sembra un contagio, ed è preoccupante soprattutto quello che può scatenare, perché se un Salvini appunto è sopra le righe, riesce a strumentalizzare così tanto queste persone, fino a dove può spingere, considerando quello che è già passato nella nostra storia? Perché non siamo tanto di...
che ha sparato per strada, no?
Sì.
Cioè, non è che non ci sono stati...
Più di uno, più di uno.
Sono... volevo dire che ero molto sensibile alle parole di Francesco rispetto al fatto di, in questo contesto, qual è il problema, tra l'altro, perché è molto complesso, ma costruire un discorso e portarlo alla gente. Ne parlavamo ieri, mi sento come cittadino, esperienza personale... sperduta, penso di avere abbastanza capacità critica per farmi un'idea, per cercare informazioni, per poter anche argomentare quando incontro persone che hanno idee diverse, ma mi sento diminuita, non so come dire, mi sento non attrezzata per veramente portare avanti un'altra idea che permetta di contrastare concretamente queste ondate, questi tsunami di idee di odio, eccetera. E quindi dicevo, ma cosa si può fare, cosa non si può fare? Mi sembra che effettivamente, io penso categorie come i giornalisti, persone che sono nei media, possono portare, dare cassa di risonanza tante a un'altra verità, però il problema è quello che descrive adesso Lorenzo, cioè un mestiere con una deontologia forte che sta naufragando, portata da una deriva grave. E quindi se già io, con delle attrezzata criticamente per analizzare le cose, sono in difficoltà, la mia famiglia, che dopo una giornata intera di lavoro torna a casa, ha difficoltà a leggersi un giornale, legge i titoletti così, oppure al telegiornale sente le stesse informazioni. Certo che c'è una responsabilità individuale della persona di dire non si può cedere all'odio così, bisogna fare altro. Ma quando si sente lo stesso discorso, martellato dal mattino alla sera, intorno, si finisce per cadere dentro. E quindi penso che sia veramente sul come si porta alla gente un'altra verità. E ieri parlavamo di un esempio che... mi ha marcato in questo contesto. In Francia, alle ultime politiche, c'è stata un'ondata Front National assai conseguente, che faceva paura, cosa che ha portato anche Macron a diventare presidente, perché per forza, per frenare, il secondo turno è riuscito a passare con un tasso di astensione molto molto importante, tra l'altro. E, nella regione Somme-Picardie c'è stato un movimento che si è poi unito sulla sinistra tra virgolette estrema, la France Insoumise e il gruppo più indipendente politicamente, che si sono messi insieme, e un gruppo di giovani volontari che erano attivi intorno al giornale hanno iniziato a incontrare la gente porta a porta, organizzare proiezioni di film, momenti di discussione, andare a parlare con le cassiere che finivano a Auchan la sera alle 9, aspettare, vedevo, oh, vi va di discutere un po', prendiamo un tè insieme, e si fermavano a parlare con la gente. Parlando, la gente si esprimeva, una cosa che poi seguivo un po' le vicende sul giornale Fakira, che la gente si sentiva, trovava in Front National l'unico che portava la parola dei più deboli. Poi certo, i fenomeni, i meccanismi li conosciamo, però la cosa interessante è che si vedeva che queste persone, quando si prendeva il tempo di parlare, di lasciare esprimere tutto questo odio oppure pregiudizi, luoghi comuni, che dopo si aprivano ad ascoltare l'altro, se l'altro poteva, l'altra verità poteva essere portata in modo argomentato, in modo umile anche, di un approccio tra non l'intellettuale che riversa il sapere sulla povera gente incolta che non è capace di rivoltarsi, ma persone che dicono, oh guarda che le cose stanno diversamente, magari se ne parliamo lo capisci anche tu. E caso raro in Francia, comunque quella regione ha avuto Front National, up, balayé, partito, e la sinistra che si è, quella sinistra critica che si è installata, portando al Parlamento appunto i deputati che portano un'altra voce. Non so, però mi sono fatto dire, magari una chiave è anche come parlare alla gente. Quindi penso alle iniziative, Adriano, Roberto, adesso Anna, eccetera, di organizzare delle realtà, quelle che fate voi a Belluno, locali intorno a temi molto concreti, penso che siano molto importanti per aiutare a comunicare in questo senso. Può essere l'agricoltura, l'inceneritore, ma adesso potrebbe anche essere il migrante che arriva qui, chi è, che bisogni ha, proiezione di documentari, anche solo di film, fare conoscere queste persone, parlarne in posti dove, cioè non so, se penso a Valle Orco, da dove vengo io, non penso che siano tanto abituati a porsi queste domande, ma mi dico, perché non fare parlare queste persone e far conoscere quest'altra realtà? Però il problema è che richiede un investimento di tempo conseguente, e dicevo ancora ieri, io stessa, sensibile a questo approccio, dico, ma riuscirei a dedicare una parte del mio tempo nella mia giornata, perché ho comunque dei bisogni un po' egoisti, dopo una giornata di lavoro ci ho dato dentro, anche se mi sono scelto un lavoro che mi permette di realizzarmi da un punto di vista sociale, però poi io voglio magari andarmi a fare il giro in bici, di stare con mio figlio, di fare altre cose, e quindi cioè, quasi inizio a credere che per veramente ottenere qualcosa bisogna fare scelte radicali, come magari Adriano che si è investito profondamente su una cosa, e per darsi a fondo ci vuole tempo, davvero.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Bene, come sta marcando? A gennaio abbiamo fatto un incontro, aiutiamo la casa loro, che è il motto di qualcuno che conosciamo, no? E se, tanta gente è arrivata convinta che proponessimo un certo tipo di... Ma noi li cercavamo proprio queste persone, il problema è che si sono alzate e se ne sono andate appena hanno capito che non era la serata per loro. Sì, mi è dispiaciuto anche perché appunto portavamo proprio le testimonianze di questi ragazzi che sono qui, il motivo per cui sono qui è il loro viaggio, ma non appena hanno capito che non era il loro posto, sì, la cosa è stata simpatica.
Sì. Ma io volevo solo dire una cosa a proposito di questo, di quello che dicevi tu, totalmente d'accordo su tutte queste iniziative che sono un po' come dire, alimentano questi anticorpi che sono indeboliti, ma ci sono, e quindi questo aiuta. Però io penso che ci sia però una grave responsabilità nelle organizzazioni della sinistra, soprattutto della sinistra di governo, che vabbè, ha avuto, senza adesso fare la storia lunga, però insomma, con la presunta fine del comunismo, diciamo, almeno quello reale realizzato, invece che ricostruirsi, ripensarsi, effettivamente qualcuno ha provato, ha preso poi la strada piano piano dell'omologazione al nuovo verbo, e compresa la globalizzazione, Fassino, la famosa inchiesta di Paolo Barnard su Report di quasi 20 anni fa, che lo mandava a cagare perché gli contestava di essere pro tutto, diciamo, liberista, e poi anche su questi temi alla fine, insomma, piano piano. Quindi il fatto che la gente sente la radio, la televisione, sempre le stesse cose, più o meno in quella salsa lì, ma anche perché non c'è l'altra campana, piano piano o diceva più o meno le stesse cose o stava zitta. Quindi quella è stata una responsabilità storica grave su questa tematica dei fenomeni migratori, che non è peraltro nuova, e quindi è stata lasciata andare senza gestirla razionalmente. Poi c'è la questione dell'Europa, che non si è mai voluta dare, non è mai stata ceduta, appunto, la famosa sovranità nazionale a quella sovranazionale dell'Unione Europea, su un fenomeno che proprio anche chiunque, un bambino, capisce che un'entità come l'Unione Europea su quella questione lì deve darsi mettersi d'accordo, avrebbe dovuto farlo 20 anni fa, e invece non lo vogliono fare, perché alla fine il nazionalismo è un altro dei grandi problemi, il persistente nazionalismo, secondo me, è un altro dei grandi problemi che abbiamo, e si vede anche in questi giorni, in queste vicende, tra l'altro. E però in generale penso che lì, appunto, la famosa sinistra di governo non ha elaborato idee per niente, per questo, ma neanche per il resto, alternative, razionali, economia, si smantella lo Stato sociale, cioè un po' tutto, c'è quel grande vuoto lì, purtroppo. E forse queste esperienze locali e quelle minoritarie all'interno comunque ancora del mondo istituzionale oggi sono poste di fronte veramente all'ultima chiamata, all'ultimo treno da prendere prima che veramente si finisca non si sa in quale binario, secondo me almeno. Cioè, può essere adesso organizzarsi, per esempio, per far cadere questo governo, ma evitando che Salvini al prossimo giro prenda 40%. E non è un'operazione così semplice o banale, perché anche lì, adesso che hai messo in moto il mostro, per responsabilità tra l'altro anche lì di chi gli ha detto, insomma, ha gestito malissimo un passaggio politico in cui poteva evitare almeno che Salvini avesse in mano il giocattolino per fare...
Cioè, è difficile pianificare forse questi cambiamenti, e credo anche in quello che ha detto Anne riguardo a suo padre, cioè tu segui un ideale e dopo ne vieni anche catturato, no? E forse ti può far paura questo a livello razionale, ma tu devi continuare a fare quello che senti.
Thank you. one more time in your dream. A sweet lullaby is always more than it seems. What motivates you is the reason you cry. You're addicted to your life. A shadow, the goat, follows you around. Migrating and listening to the sound. Trading long longing for a slice of the pie, cause it gets you so high.
You'll pay ever so dearly with your soul. For the piper's call to collect his toll. You see the flame reflected in his eyes, cause that preacher man wasn't alive.
Well, this is it for this incarnation, but you'll be resurrected in this coming resurrection. Not the end of your road, for your paths they will cross again.
Underscore Orchestra, Radio Cooperativa. Questa canzone si intitola Blue Dragish ed è stata rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons nel freemusicarchive.org. Questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì. Siamo arrivati all'11 settembre 2018. Il programma sarà poi replicato il 25 settembre. In apertura abbiamo ascoltato la seconda parte del dibattito sulla democrazia, mass media e populismo che si è svolto nel corso della camminata partigiana sui sentieri della rivoluzione sui monti sopra la città di Belluno. Ed ora, per continuare la nostra riflessione sui temi dell'attualità politica, facciamo un passo indietro, un passo per ascoltare un'altra voce dalle Dolomiti, la voce di Alex Langer, militante dell'area ecopacifista, europarlamentare verde, che purtroppo nel 1995, quando ancora era molto giovane, decise di lasciarci. Ascoltiamo ora di Alex Langer, una voce che trovate nell'archivio delle trasmissioni già andate in onda, fra l'altro di Voci dalle Dolomiti, quindi sia a bellunopop.it sia a radiocooperativa.org. Ascoltiamo un intervento che Alex tenne il 24 agosto del 1994 a un convegno sul tema federalismo e riforme istituzionali, un convegno al quale, oltre a Langer, intervennero Franco Piro, Alfredo Galasso, Bruno Di Maio, Letizia Battaglia, Francesco La Saponara e Rosario Bonanno. E per quanto riguarda l'intervento di Alex Langer, credo sia molto utile riascoltarlo oggi, in un momento storico che vede nuovamente i retori del nazionalismo, addirittura del sovranismo, mietere facili consensi in una collettività nazionale che vive momenti difficili dopo una lunga crisi economica, anziché occuparsi seriamente delle cause di questa crisi, della malattia economica e sociale, si cercano facili scorciatoie populistiche per sostanzialmente vincere le elezioni e andare al potere. Ascoltiamo dunque Alex Langer e questa sua riflessione al convegno Federalismo e Riforme Istituzionali. La registrazione è resa disponibile nell'archivio di radioradicale.it che rilascia questi file con licenze libere Creative Commons come quella del nostro podcast. Pensate un po', eravamo nel 1994.
Io vorrei salutarvi molto cordialmente anche a nome del Gruppo Verde al Parlamento Europeo, che ho l'onore di presiedere e che si onora di avere oggi Leoluca Orlando tra i suoi membri. Questo vuol dire che il Gruppo Verde nel suo insieme, con i suoi deputati di 7 paesi diversi europei, in qualche modo è responsabile anche di dare visibilità e di dare la possibilità, diciamo, di comunicare col resto d'Europa anche alla rete e quindi anche a voi. E quindi in questo senso ho accolto con particolare piacere questo vostro invito di partecipare alla discussione di oggi, perché credo che la specificità che il vostro movimento, che il movimento della rete ha da apportare oggi, ha apportato anche negli anni passati, sia sicuramente un contributo importante in Europa, e credo che l'insieme del Gruppo Verde, che non è composto solo da, diciamo, da verdi di stretta obbedienza o militanza, si sente effettivamente impegnato anche a, così, a un rapporto di dialogo e anche, diciamo, del reciproco esporsi a questo dialogo e alle modificazioni che reciprocamente ci sapremo diciamo stimolare. Detto questo, io voglio un attimo autopresentarmi per quello che serve per la discussione di oggi. Franco Piro, prima, nelle parole che ha detto, significativamente, non ne faccio un rimprovero, ha sempre parlato di Trentino. Ora, io vengo dall'Alto Adige, dal Sud Tirolo, che è una cosa molto diversa dal Trentino, nel senso che da noi nessuno... Cioè, è peggio della Sicilia di Sant'Agata e rispettivamente di Santa Rosalia. La differenza, diciamo, tra il Trentino e il Sud Tirolo è molto più grande che non la differenza tra la Sicilia occidentale ed orientale, per esempio, e in particolare anche dal punto di vista autonomistico sono due autonomie diverse seppur conviventi. Ora, da questo punto di vista credo che ad ogni sudtirolese, in particolare a quelli a quelli più tradizionali, le recenti conversioni al federalismo, e i recenti profeti del federalismo, compreso le massime cattedre come quella del professor Miglio, spesso in un certo senso fanno semplicemente sorridere, se non ridere, perché si dice: come noi che veniamo da una cultura che ha un entroterra fortemente federalista, anche perché in qualche modo, che se ne pensi, i popoli di lingua tedesca non hanno mai avuto un unico Stato per tutti. È molto più naturale che le comunità locali abbiano un forte ordinamento autonomo, abbiano delle regioni, dei Länder, delle province, dei cantoni, comunque si chiamino. È considerata questa una parte importante dell'organizzazione politica, dell'organizzazione civile in cui ci si trova, fin dentro l'autonomia comunale, che viene tradizionalmente molto rivendicata. I comuni non a caso sempre si arrabbiano quando qualcuno, per esempio, abolisce dei comuni o pensa che dei comuni storicamente cresciuti, semplicemente perché c'è un'esigenza, di costituire un consorzio tranviario o di filobus o di autobus, per questo l'autonomia comunale diventi inservibile. Ecco, da questo punto di vista vengo da un entroterra in cui autonomismo o federalismo, poi vedremo che non sono esattamente le stesse cose, ha un forte radicamento, e forse mi posso permettere di raccontarvi o di citarvi un nome della storia patria, ognuno ha la sua, e in particolare nel Tirolo del Sud o nell'Alto Adige, chi di voi c'è stato in vacanza o qualcosa avrà visto che in molti paesi c'è sicuramente la via Andreashofer. Andreashofer era l'eroe popolare della fine del Settecento, del primo Ottocento, che ha condotto una vera e propria guerriglia partigiana contro Napoleone, e nel giudizio su questo eroe popolare, di origine un oste, però con un entroterra essenzialmente contadino e di piccola borghesia rurale, che ha combattuto contro Napoleone perché in qualche modo non si capiva perché il progresso, perché l'illuminismo, perché le nuove norme igieniche o sanitarie, perché il numero delle candele sugli altari, eccetera, eccetera, dovessero arrivare alla nostra popolazione sulle baionette dell'esercito francese e bavarese, e non si dovesse rispettare la sensibilità e le esigenze, i bisogni, la maturazione, eccetera, della popolazione. E da questo punto di vista, quindi, il popolo tirolese, mi pare non molto diversamente dal popolo siciliano, per esempio, o da altri popoli o altre regioni, molto spesso si è opposto al progresso, principalmente perché veniva appunto sulle baionette di qualcuno, perché veniva importato, perché veniva imposto come illuminazione da qualche centro che si riteneva superiore a questa estrema periferia. Per voi sembra estremo nord rispetto all'area culturale tedesca e l'estremo sud, ma comunque è un qualcosa di estremamente periferico, e in cui il progresso non lo si gradisce se appunto imposto ed insegnato dalle baionette. E quindi per esempio, quando io ero studente, noi giovani inquieti, ribelli o quello che volete, eravamo, come voi ben potrete comprendere, molto combattuti da un lato tra il rifiuto di quello che noi criticavamo come il culto di Andreashofer, che diventava poi anche il culto in qualche modo di ogni tradizione reazionaria, di ogni potere reazionario, e al tempo stesso delle ragioni che anche noi, giovani arrabbiati, riconoscevamo in coloro che, in questi nostri antenati, che non capivano perché un governatore venuto dalla Baviera e appoggiato dalle truppe napoleoniche dovesse saperla più lunga di noi e dovesse venire a dirci che cosa fare in casa nostra. Allora, questo l'ho detto un pochino, anzi forse mi permetto di aggiungere un altro elemento proprio in relazione a quello che Franco Piro ha detto prima. Da studente di giurisprudenza e di diritto costituzionale, io ho fatto la tesi in particolare sulla riforma dell'autonomia sudtirolese col professor Barile, io ovviamente mi sono trovato a studiare molto l'autonomia siciliana e posso dire che in me studente si riproduceva qualcosa che era molto comune in, diciamo, una cerchia abbastanza larga di, non dico addetti ai lavori, ma anche di lettori di giornali sudtirolesi. C'è un senso di invidia rispetto all'autonomia siciliana, dicendo questi sì che sono poteri autonomi, Piro prima ne faceva riferimento, questi sì che sono poteri autonomi, però certo questi hanno avuto la fortuna a un certo punto di minacciare la secessione e quindi a loro hanno dato una quantità di istituzioni, compreso un coronamento giurisdizionale costituzionale, così almeno si studiava una corte costituzionale propria praticamente. Questi sì, questa sì che è un'autonomia, questi sì che sono poteri. Questo sarebbe il tipo di rapporto con lo Stato che da noi, diciamo, in media si sarebbe desiderato. Per cui nomi che a voi forse dicono qualcosa di vago, da noi erano studiati, non so, gli interventi di Aprile Finocchiaro, per esempio alla Costituente, erano materia di studio, era uno dei pochi deputati alla Costituente che si interessavano delle autonomie non solo della Sicilia ma appunto per esempio anche della nostra. Allora, premesso questo e quindi dicendo che vengo da un retroterra popolare in cui la cultura dell'autonomia, del potere locale, del federalismo e, se volete, senz'altro anche della tentazione alla secessione, perché insomma noi siamo un territorio e una popolazione annessa contro la propria volontà e solo in virtù di eventi bellici, quindi in questo senso non c'è nella Repubblica Italiana una unità nazionale di cui ci si senta culturalmente o storicamente parte. Dico anche che appartengo all'interno di questo contesto a coloro, una minoranza, a coloro che hanno sempre, dagli anni 60 in poi, combattuto vigorosamente contro ogni idea, separatista, che adesso voglio formulare così come da noi era stata formulata e come era dottrina praticata e applicata. Da noi si diceva, rispetto alle etnie, cioè rispetto alle popolazioni di lingua tedesca, di lingua italiana, di lingua ladina, il dogma ufficiale del potere locale era: quanto meglio ci separiamo, tanto meglio ci capiremo. Cioè, la nostra dottrina era: se ognuno vive grosso modo nel suo recinto etnico, nella sua comunità etnica, nella sua, nel suo gruppo, nella sua tribù, potremmo anche dire, allora si sentirà abbastanza sicuro della propria identità, abbastanza certo del proprio essere, da poter affrontare anche il dialogo con gli altri, ma in un certo senso un dialogo, vorrei dire, quasi concordatario, da potere a potere, da gruppo a gruppo, quasi da Stato a Stato, rapporti più diplomatici che democratici, rapporti appunto interetnici, da comunità racchiusa a comunità racchiusa, e quindi l'orrore politico maggiore che ci veniva rinfacciato dagli anni 60 in poi era di voler fare le cose insieme, allora tra giovani per esempio, dell'una, dell'altra e della terza lingua, di voler praticare incontri, di voler pubblicare giornali, di formare anche gruppi e più tardi anche gruppi politici in cui potessero convivere sugli stessi obiettivi e con gli stessi ideali persone di diversa lingua e cultura, senza annullarsi, senza arrivare per questo a dover parlare in esperanto non so che cosa, ma ognuno con la sua lingua, con la sua cultura, con la sua ricchezza e anche con le sue povertà ovviamente. Quindi noi abbiamo rovesciato questa dottrina ufficiale dicendo: più ci incontreremo, più ci conosceremo, più avremo a che fare gli uni con gli altri, meglio convivremo evidentemente. E questa è stata anche l'esperienza che via via poi nella pratica si è confermata, che ha fatto sì che una buona parte di questo nostro patrimonio allora minoritario, di giovani alternativi o comunque ci chiamassimo, diventasse col tempo oggi una sorta di larga sapienza che non saprei dire se oggi statisticamente nella realtà sudtirolese sia maggioritaria nei numeri, ma maggioritaria come cultura sì. Oggi una larga parte della popolazione di ogni gruppo linguistico in realtà non vorrebbe più tornare indietro a una situazione in cui gli altri li mancassero, cioè in cui non ci fossero gli italiani ma si fosse solo tra tedeschi, o in cui non ci fossero i tedeschi ma si fosse solo tra italiani. Oggi questo, pur con le difficoltà e le complicazioni che comporta, viene visto come un arricchimento e quindi una realtà meno omogenea, meno appiattita, oggi è sentita come ricchezza. E in questa ricchezza dico che oggi il fatto dell'autogoverno, dell'autonomia, di un forte potere locale, oggi viene sentito come un vantaggio e come un qualcosa che appartiene a tutti quanti insieme. Mentre ancora 10-15 anni fa molti cittadini di lingua italiana della provincia di Bolzano pensavano meno autonomia c'è, meglio si trovano gli italiani, perché se Roma comanda un italiano a Bolzano o a Bressanone si troverà meglio, se Bolzano comanda l'italiano a Bolzano, Bressanone o in Val Venosta si troverà minacciato. Non è un caso che oggi, pur avendo i fascisti al governo, cioè pur avendo Alleanza Nazionale al governo, oggi dalla popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige oggi non viene una richiesta di abolire l'autonomia. Quindi non viene una richiesta di scrollarsi di dosso questo potere cogestito, a volte in modo complicato, questo potere autonomo, e anzi forse, forse oggi in un clima generalmente più favorevole alle autonomie, al decentramento del potere, al potere locale, eccetera, forse anche la comunità di lingua italiana comincerà a porsi il problema perché questa autonomia non potrebbe essere anche sviluppata in avanti. Ora, se noi guardiamo al voto del 27-28 marzo scorso, a mio giudizio, tra le altre cose, non vi spaventate, non voglio fare un'analisi del voto, ma tra le altre cose credo che si possa leggere in quel voto un grido quasi disperato di bisogno di identità, di bisogno di radici, di bisogno di ancoraggio su una base solida. E cerco di spiegare perché affermo questo. Intanto ha avuto molti voti un partito che identità direi quasi tribale sbandierata ha fatto la sua bandiera, la Lega. Cioè la domanda di identità, in un certo senso una identità contrapposta ad altri, contrapposta a Roma ladrona, contrapposta magari appunto ai terroni odiati, comunque una della identità. Quella forza politica ha fatto in un certo senso il suo ideogramma politico più efficace. Siamo lombardi o siamo non so che cosa. Questo era il messaggio efficace in qualche modo. In questo si dava racchiuso anche un programma politico. Un'altra delle forze politiche che hanno vinto il 27-28 marzo, cioè Alleanza Nazionale, credo che da mezzo secolo, non fa altro in fondo che coltivare identità, in particolare nazionalista, patriottarda, quello che volete, tricolorata, esagerata, con nostalgica, ma della sua identità sostanzialmente, in quella ha trovato tutto, il suo tutto, perché dobbiamo dire che in tutto questo tempo sin qui non hanno avuto grandi occasioni di cibarsi di potere o di altre, di altre forme di alimentazione politica, quindi era un bisogno di identità molto forte. E persino quella caricaturale forza politica che è Forza Italia ha fornito, in un certo senso vorrei quasi dire, un'identità di plastica, un surrogato di identità, un'identità di tipo da tifoseria calcistica, a cominciare dal nome e dall'insieme di una presentazione in cui era quell'identità da stadio che non permette nessun protagonismo se non l'urlo comune e plebiscitario verso gli altri che giocano la partita. Però questo ha proposto e su questo ha vinto.
Radio Cooperativa, stiamo ascoltando la voce dell'allora europarlamentare dei Verdi Alex Langer a un convegno del 1994 sul tema il federalismo e le riforme istituzionali.
E voglio dire ancora che persino dalla parte opposta dello schieramento cosiddetto progressista, io credo che il senso di appartenenza quasi tribale, io ho già usato prima la parola tribù a proposito della Lega, ha avuto il suo ruolo, cioè al di là del programma, al di là di quel che si vuole, mi pare che abbia contato molto il che cosa si è, E quindi anche da quella parte mi pare sia venuta, anche se in modo meno drastico, meno esasperato, un grido, un bisogno di identità. Ora io credo che oggi questa ricerca di identità sia anche fortemente motivata e radicata nella perdita generalizzata di un terreno solido su cui muoversi, di appoggio, di obiettivi, di identità, di senso non solo individuale ma soprattutto anche comune, collettivo. E quindi non dobbiamo meravigliarci che, per esempio, dei processi di modernizzazione fortemente spersonalizzanti, fortemente massificanti, in cui alla fine il consumismo diventa l'unica ragione di vita, generino un profondo bisogno di identità che trova anche altre risposte di tipo etico, di tipo religioso, di tipo al limite musicale, insomma tante altre risposte, non è solo quella politica o quella di cui ci occupiamo qui, la domanda che io chiamo la domanda di comunità locale. Però la domanda di comunità locale sulla quale oggi ci vogliamo intrattenere mi pare che sia tra queste domande, in un certo senso, tra le più ragionevoli e tra le più solide e anche tra le più fondate. Quali sono, se parliamo di federalismo non in modo astratto ed ideologico, quali sono le risposte che che un riferimento alla federalista o autonomista o locale ci può dare? Non pretendo di elencarle tutte, ne voglio elencare tre in modo sintetico. Una prima risposta, cosa ci può dare il riferimento federalista o autonomista o locale, mi pare sia appunto, ci può dare una identità, ci può dare radici, cioè ci può dire da dove veniamo, ci può dire dove, salvo poi decisioni diverse di ognuno di noi di andarsene, ma dove grosso modo passeremo la vita, dove hanno passato la vita quelli prima di noi, dove in un certo senso è la nostra casa, sono le nostre radici. Questo bisogno credo che oggi più è mobile, più è omologata, più è anonima la civiltà in cui ci muoviamo, più questo bisogno mi pare cresce ed è fondato. Questo mi pare molto importante. Un secondo bisogno mi pare sia quello di una reale partecipazione democratica. Cioè più noi siamo oggi inseriti in contesti sempre più grandi, ognuno di noi, se vogliamo, è anche cittadino del mondo e se vogliamo dell'ONU, ma se uno di noi vuole influire sull'ONU, cosa fa? Manda una lettera al segretario generale, che viene lì registrata, numero di cestino tal dei tali, ovviamente. Quindi se vogliamo trovare un luogo dove esercitare la partecipazione reale, dove esercitare democrazia, deve essere un luogo che sia abbastanza piccolo perché si pesi, abbastanza raccolto, non so come dire, abbastanza circoscritto, perché ognuno di noi possa davvero portare la sua pietra all'edificio e possa un pochino influire sulla discussione che tipo di edificio vogliamo costruire. Quindi io credo che in una epoca di democrazia sempre più massificata e al limite tutta telematica come ci stiamo avviando, il bisogno di un luogo di partecipazione, di democrazia reale, non possa attuarsi altrove che non nella comunità locale, piccola, grande, ma nella comunità locale, non definisco adesso comune, regione, i diversi livelli in cui questo si può articolare. La terza domanda, la terza risposta che possiamo trovare, mi pare ancora più, più importante in un certo senso, e vorrei chiamarla la possibilità di trovare una comunità e non semplicemente una collettività, magari molto numerosa, molto anonima, una comunità locale, solidale e anche, pure una comunità responsabile. Perché pensate, per esempio, adesso da un verde vi aspetterete un qualche accenno all'ambiente, per esempio. Pensate alla differenza tra chi in un determinato territorio sa di dover vivere la sua vita e quindi sa che se avvelena l'acqua o se fa smottare il territorio, i suoi figli vivranno in una situazione in cui l'acqua sarà inquinata e l'erosione sarà andata avanti. quindi il luogo dove avviene anche, diciamo, la responsabilità tra le generazioni, il luogo in cui avviene la solidarietà anche nel piccolo. Stasera ho appreso, mi sono un po' informato della situazione degli incendi che sono avvenuti qui e di chi ha subito perdite anche affettivamente molto pesanti. Per esempio nella regione in cui io vivo ogni incendio, e purtroppo ce ne sono ogni anno, è anche un momento di grande solidarietà. Non c'è incendio, soprattutto di casa di contadini, in cui non venga istituito immediatamente un fondo di solidarietà in cui molti aiutano, al di là adesso dell'assicurazione eccetera, aiutano chi ha perso le bestie o il tetto o un'intera casa o quel che è, insomma, a ricostruirsi. Ma l'incendio, insomma, l'ho citato come esempio perché in questi giorni tutti leggevano dell'incendio nella Conca d'Oro. Quindi la comunità locale è anche un luogo di esercizio di responsabilità anche nell'autolimitazione di quello che si può fare e di quello che non si deve fare. Io penso di nuovo all'ambiente. Certo, voi potrete dirmi tanti esempi dove la comunità locale è anche irresponsabile perché sta dietro al vitello d'oro, e io non devo guardare la Sicilia, io guardo da noi. Abbiamo anche comunità locali che vogliono possibilmente decine di impianti di sciovia per sfruttare al massimo la montagna. Abbiamo anche comunità locali che vorrebbero diciamo, mettere i turisti a strati in letti sovrapposti per mungere al massimo. Esiste certamente anche l'irresponsabilità, esiste anche la mancanza di solidarietà nella comunità locale, però credo che non esista comunque altro luogo più idoneo e più qualificato della comunità locale per esercitarsi alla solidarietà e alla responsabilità, perché è lì che ci si diciamo, ci si deve guardare in faccia. Forse, se permettete anche una piccola annotazione politica, io credo che la comunità locale sia anche il miglior antidoto e la migliore verifica contro il falso leaderismo, perché sui giornali sono i giornalisti che stanno magari tutti nello stesso posto, che non importa se è Roma o New York, che decidono chi fa il capo e chi non fa il capo, chi lanciare, chi intervistare, chi fotografare in grande. Ma nella comunità locale ci si deve guardare in faccia, si sa cosa vale uno e si sa chi non vale e chi è solo un bluff. Da questo punto di vista anche il diciamo il leaderismo costruito in provetta o in provetta, diciamo, sullo schermo eccetera, che oggi sempre più determinerà la nostra vita politica, nella comunità locale in qualche modo, un po' come in famiglia, dove uno non può raccontarsi balle, insomma, non può dirsi tante bugie perché si ha la verifica quotidiana. In questo senso la comunità locale, senza voler adesso fare l'enfasi della comunità locale, è, mi pare, un'importante controtendenza, un'importante verifica. Allora, detto questo, a me pare che il discorso sul federalismo debba oggi intanto essere un po' deideologizzato. Non esiste un'unica ricetta federalista.
Alex Langer a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti in questo intervento del 1994 tratto dall'archivio di RadioRadicale.it.
Non so se qualcuno di voi ha, non so quanti tra voi siano lettori almeno occasionali di Cuore, e alcuni mesi fa questo pregevole settimanale di Resistenza Umana offriva ai suoi lettori una cassetta che diceva breve corso al federalismo, e questa cassetta con voce, diciamo, bossifera, comunque molto simile, diceva federalismo, 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 chiudete gli occhi, ascoltate, federalismo. Già, questo è oggi un po', cioè oggi abbiamo un po' una situazione in cui la recitazione giaculatoria dello slogan federalismo è poi largamente anche vuoto di contenuto. Io credo che da questo punto di vista la bandiera appunto federalista, autonomista, dell'autogoverno locale, preferisco chiamarla, non deve certamente essere lasciata a chi appunto ne fa semplicemente uno slogan ideologico. E credo, e questa è una convinzione che ripeto da molti anni e so diciamo di appartenere agli sconfitti perché non l'abbiamo saputa affermare, e quando dico non abbiamo non penso solo ai Verdi, che tra le riforme urgenti, a mio giudizio, più che la riforma elettorale, c'erano altre due riforme, cioè davvero quella, chiamiamola federalista, cioè di un forte decentramento del potere, di una forte riorganizzazione locale del potere, e mi permetto di dire anche la riforma ambientalista, cioè quella di garantire almeno un forte vincolo, una forte autolimitazione del potere, vorrei dire della generazione presente, ma almeno diciamo delle giunte, dei governi eccetera, rispetto ai danni che possono infliggere e quindi sostanzialmente un forte ancoraggio della valutazione ambientale. Ora, che cosa, diciamo, ci si può aspettare da una riforma di segno federalista? Beh, sicuramente appunto un forte decentramento di potere, e io credo che noi dobbiamo anche dire che lo stesso termine centro e periferia è un termine, o sono due termini, fortemente appesantiti da giudizi di valore, dove il centro appunto conta e la periferia non conta. Ora, io credo che sia importante da questo punto di vista, soprattutto in un periodo di grande concentrazione anche internazionale, restituire dignità, vitalità, peso, importanza, vita alle cosiddette periferie, e questo sicuramente passa anche attraverso la dislocazione di potere. È diverso, insomma, se della Sicilia si decide a Palermo, se si decide tutto a Palermo, o se viceversa cose che riguardano Filaga si decidono anche molto a Filaga, non so dove, o se si decide tutto appunto a Roma, a Parigi, o non so dove. Credo che conti molto definizione di questo genere, però, anche aver presenti quali sono, diciamo, pure le controindicazioni e i pericoli, e Franco Piro in parte ne aveva già fatto riferimento. Per esempio, lui aveva fatto, se non ricordo male, tre domande che mi sembrano molto importanti. Quale qualità dei servizi può offrire un ordinamento di tipo federalista o autonomista? Su federalista sono sempre, cioè, oggi questo termine mi sembra a volte o un bluff, perché la tradizione italiana è molto diversa e mi sembra difficile che realmente di federalismo si possa trattare, ma la parola non mi spaventa e non mi disturba, anzi, solo che vorrei evitare la sua riduzione a scatola vuota. Ha chiesto quale partecipazione democratica permette e ha chiesto cosa si può fare contro le diseguaglianze, perché è chiaro che se il federalismo viene agitato, la secessione viene agitata dai ricchi per liberarsi della... Allora sicuramente, insomma, a questa domanda non si può sfuggire. E per questa ragione che io penso che si debba, senza farcene paralizzare, guardare, io direi almeno a quattro controindicazioni che brevemente vorrei ricordare e di cui si deve tener conto, non per non fare autonomismo, federalismo, decentramento, ma insomma per tenerne conto. Uno è sicuramente il pericolo, del provincialismo, dell'angustia, cioè di rimanere alla fine in una situazione in cui quello che riesce ad intimorire gli altri perché ha fatto un viaggio in più o ha letto un libro in più, poi zittisce tutti gli altri. È certo che la stagnazione, il provincialismo e l'angustia, sappiamo cosa vuol dire e sappiamo quanta parte della cultura, non solo italiana, è stata appunto compressa dal provincialismo, quindi teniamone conto. Una seconda cosa mi pare sia il rischio, che è stato anche accennato, della desolidarizzazione, di varie forme di desolidarizzazione. La più pericolosa oggi mi sembra il razzismo, cioè mi sembra quella di decidere che si persegue il bene della propria etnia, che sia tirolese o lombarda o magari siciliana o bianca contro altri colori della pelle. Insomma, questo mi pare che sia un rischio grande, anche la frammentazione. Poi un terzo rischio che dobbiamo tenere presente e che dobbiamo dire soprattutto a quelli che pensano che il federalismo sia il toccasana, mi pare che sia il feudalesimo comunque mascherato, cioè il fatto che poi alla fine nel Medioevo si diceva Rex in regno suo est imperator, ma questa cosa diventava poi barone in baronia sua est imperator, cioè che alla fine l'oste più grosso o il macellaio più grosso nel paese è detta la legge. Ecco, da questo punto di vista non esiste solo la mafia, non esistono solo gli albergatori o i padroni delle cave o i grandi vignaioli o chiunque altro, e di questo si deve tener conto. E infine ovviamente mi pare che esista anche un rischio concreto di secessionismo e quindi anche di possibile guerra. A me pare che le risposte ai pericoli e alle controindicazioni possono essere cercate in questo senso: uno, attraverso una teoria e pratica del federalismo che a ogni decentramento di potere verso il basso unisca anche un decentramento, uno spostamento di potere verso istanze sovranazionali. Cioè io credo che oggi lo Stato nazionale debba in un certo senso essere svuotato, direi parallelamente e contestualmente verso istanze sovranazionali per alcune cose e istanze più locali per altre cose. È chiaro che per esempio la prevenzione della guerra dovrà pure essere affidata in gran parte, o dei crimini contro l'umanità, in gran parte a istanze sovranazionali, così come molti aspetti della tutela dell'ambiente, della ricerca e così via, mentre molte altre cose devono essere affidate alle comunità locali, e tra le due cose, e anche con lo Stato nazionale, ci deve esistere interazione. Io credo che da questo punto di vista oggi ci conviene rimeditare l'esperienza, per esempio, dell'impero, del Sacro Impero, cioè di questo fatto che ogni comunità locale, per quanto magari esasperatamente autocefala, autonoma fosse, aveva un ordinamento comune e dei valori comuni. E questo credo che oggi nella comunità europea e nella comunità internazionale vada rimeditato. L'altro aspetto è che credo che tutto questo abbia un senso solo se riempito da una politica, da una cultura, da una pratica della convivenza, cioè della convivenza plurietnica. A me sembra, insomma, che la convivenza nel territorio sia l'unica reale alternativa a un federalismo etnico, tribale e quindi desolidarizzante. Quindi mi pare che se uno mi viene a raccontare di federalismo, io prima gli chiedo: federalismo vuol dire tutti quelli che abitano insieme sul territorio e che ne sono insieme padroni di casa, a prescindere dal colore della pelle o da dove viene il padre o il nonno o la mamma? Questo mi sembra una domanda essenziale, e credo che la comune cura dell'ambiente, non nel senso tecnico dell'alberello, ma la comune cura dell'ambiente è tra gli elementi più capaci di generare solidarietà ed appartenenza comune, perché per l'appunto l'ambiente è comune. Ecco, mi scuso se sono stato troppo lungo, la parte che è rimasta fuori spero che venga fuori da qualcuno di voi, cioè se il federalismo, se l'autonomismo venisse cavalcato da quelli che tradizionalmente sono considerati più deboli, cioè per esempio dai sud, dai poveri, come alternativa all'imposizione di uno sviluppo che comunque non valorizza i sud, i differenti sud. Io credo che sia questo forse oggi la domanda su cui meno ancora si è riflettuto, cioè di come i diversi sud possano sviluppare in proprio una volontà e una capacità di autogoverno locale, di autogoverno delle proprie risorse, non invece considerare la questione del federalismo come una cosa appunto davvero di chi deve difendersi, cioè perché allora quello lì non mi dà più i soldi. Siccome abbiamo visto che la realtà è contraria, che i diversi sud in realtà hanno alimentato i diversi nord, forse da questo punto di vista, così come a un certo punto si è detto donna è bello, nero è bello, eccetera, può darsi che il federalismo, l'autonomismo, la valorizzazione delle comunità locali possa avere un senso superiore, più grande e delle potenzialità maggiori nei diversi sud che non nei nord, che oggi a volte un po' abusivamente se ne fanno una bandiera. Grazie.
Illuminanti e utilissime anche oggi le riflessioni di Alex Langer sul tema delle riforme istituzionali e del potere locale qui in un convegno del 1994, un intervento reso disponibile da Radio Radicale nel suo archivio online, che è rilasciato con licenze libere Creative Commons, come quelle del podcast di questa trasmissione di Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti, che finisce qui. Se lo vorrete ci ritroveremo la prossima settimana. Per questo 11 settembre 2018 è tutto. A voi tutti buona serata da Zenone Sovilla.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the
eternal bride.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
Death do us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
Already are you and me, psychically in tune to the stars. We already are you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are you and me. Psychically, in tune to the stars.